domande. Io direi che a questo punto diamo la parola all'amico compagno Ilardi.
Io ho portato qui questa mostra, che è qui sulla parete di sinistra, che è la ricostruzione della vicenda, di una vicenda di resistenza poco nota. A Bolzano c'era un campo di transito che è stato l'erede del campo di Fossoli. Quando Fossoli è stato chiuso a luglio del 44, è stato trasferito a Bolzano ed era l'anticamera per le fabbriche della morte della Germania. Bolzano a quell'epoca era un territorio annesso al Terzo Reich, quindi una situazione in cui la maggioranza della popolazione di lingua tedesca era filo nazista perché antifascista, e gli italiani si trovavano in una situazione abbastanza difficile. Nonostante questo, attorno al campo c'è stato una organizzazione di resistenza senza armi che ha aiutato i deportati. Perché la popolazione di lingua tedesca era antifascista? Perché durante il ventennio è stata perseguitata, è stata estromessa dalla propria lingua, è stato vietato a questa gente di studiare in tedesco. Tutti i nomi dei loro paesi che erano tedeschi sono stati italianizzati, quindi hanno subito una vera e propria persecuzione, e quindi, sono odiando i fascisti, erano diventati anti-italiani. Però nonostante questo, la stessa popolazione di lingua tedesca ha espresso una resistenza antinazista di un certo rilievo. Il campo di Bolzano ha visto passare circa 9.500 persone, qualche migliaio sono andati in Germania, tantissimi non sono tornati. L'organizzazione clandestina ha coinvolto invece gran parte della popolazione italiana e ha potuto basarsi su una struttura organizzata molto capillare che aveva decine e decine di donne di famiglia, aveva un reparto che curava clandestinamente nell'ospedale gli evasi dal campo o i feriti che c'erano. E soprattutto riforniva di viveri, di vestiario, di medicinali i deportati. Questa organizzazione era all'esterno, ma anche all'interno del campo c'era un comitato clandestino che riceveva gli aiuti e li distribuiva. Era un comitato clandestino unitario fatto da espressioni di tutti i partiti. Il fatto notevole di quell'esperienza è che, pur essendo stato l'intero CLN di Bolzano arrestato il 19 dicembre del 44, l'attività di assistenza è andata avanti praticamente senza perdere un giorno fino alla liberazione avvenuta. E questo come mai? Perché le donne, le mogli di quelli arrestati e le numerose donne dell'organizzazione hanno preso in mano la struttura, il lavoro e l'hanno portato avanti. Una cosa straordinaria è che le SS che governavano l'Alto Adige non hanno mai sospettato che ci fosse una struttura organizzata che funzionava, che ha funzionato praticamente a pieno ritmo dal settembre del 44 al 30 aprile del 45. Noi abbiamo voluto restituire facce dei protagonisti perché avevamo ritenuto che attraverso le facce si capisce molto meglio lo spirito di un periodo. Però abbiamo anche pubblicato una serie di documenti inediti che sono i documenti della lotta quotidiana che avveniva e delle comunicazioni. Ci sono tra i documenti anche numerose liste di nomi che testimoniano la consapevolezza storica, la intelligenza storica di chi faceva quel lavoro, perché per i tedeschi chi gli cascava fra le grinfie veniva annullato, diventava un numero, non era più una persona. Le tecniche che i nazisti mettevano scientificamente all'opera per annullare la personalità o addirittura il ricordo di chi veniva deportato sono documentate ed erano particolarmente feroci. Le botte e le umiliazioni non erano che le guardie tedesche infliggevano ai deportati, non erano della cattiveria, erano degli strumenti, delle tecniche per annullare la personalità. Questo è una delle caratteristiche del nazismo che va evidenziata. Il nazismo non è stata un'aberrazione o opera di qualche pazzo seguace di Hitler. È stata una ideologia razzista aberrante che però ha costruito una macchina organizzativa estremamente meticolosa, estremamente articolata, che prendeva il nome della superiorità della razza tedesca, forza lavoro da tutta Europa, la deportava in Germania, la sfruttava fino all'annientamento e poi la faceva passare per i forni crematori. Ma per fare queste operazioni c'era una macchina organizzativa incredibile. Voi pensate cosa significa ordinare il rastrellamento degli ebrei, che so, di Atene o degli ebrei di Roma, per portarli nel giro di 10 giorni e 15 ad Auschwitz. Bisognava pianificare la presenza di treni, di tanti vagoni bestiame, quanti erano le persone da ammassarci dentro. Bisognava mobilitare il personale delle ferrovie, bisognava predisporre rifornimenti per tutti questi treni straordinari. L'Europa dal 42 al 41 nell'Europa orientale fino al 45 è stata una mostruosa macchina perfettamente oliata che portava deportati in Germania. Bolzano era una di queste tappe, era l'anticamera dei campi di sterminio, però è riuscita anche ad esprimere un'organizzazione di resistenza, di opposizione, no? Popolare, che ha avuto il suo ruolo. La storia dell'area di Bolzano non è molto conosciuta, noi abbiamo voluto raccontarla sulla base dei documenti che abbiamo ricercato e trovato, e abbiamo fatto questo racconto fatto di facce, di persone, di sofferenze e di cronaca. Che cosa posso aggiungere? Nella storia dell'area di Bolzano ci sono vari episodi che anche meritano di essere ricordati. o varie persone che hanno un diritto particolare di memoria, lasciando da parte il martire del CLN di Bolzano, che era Manlio Longone, che è stato strangolato dopo essere stato duramente torturato, volevo allora raccontarvi la storia di Bortolo Pezzutti, perché anche questa è una storia di vita quotidiana. Questo era un ragazzo di 19 anni che a Natale del 44 era al cinema a Lovere, dove abitava, vicino a Brescia. Aveva un fazzoletto rosso al collo. Passa la ronda della Muti, che era una delle brigate feroci fasciste. I fascisti della Repubblica di Salò hanno fatto il lavoro sporco per le SS, hanno fatto il lavoro dei servi, hanno fatto il lavoro dei rastrellatori, degli impiccatori, dei fucilatori e anche di quelli che andavano a opprimere la popolazione. Questo ragazzo aveva solo un fazzoletto rosso al collo, casualmente gli hanno imposto di toglierlo. Lui, che era un giovane piuttosto focoso, si è ribellato alla prepotenza, è stato preso, pestato a sangue e cacciato a Bolzano, ed è stato nel lager da dicembre a Pasqua, a pochi giorni prima di Pasqua, quando ha tentato di fuggire, di evadere. È stato ripreso ed è stato torturato in un modo spietato e feroce, tanto che le testimonianze dei deportati sono tantissime rispetto all'episodio delle sue sevizie. Il Misha Seifert, che era uno dei due killer ucraini delinquenti comuni arruolati nelle SS, ha impiegato 3 giorni con spietata ferocia ad ammazzarlo. L'hanno voluto ammazzare a testate nel muro e per 3 giorni gli hanno fatto questo lavoro fino a quando è morto. Qui c'è una poesia in lingua veneta che Egidio Meneghetti, che è diventato dopo la guerra uno dei grandi rettori dell'Università di Padova, gli ha dedicato. Vi consiglio di leggerla perché è molto toccante. Poi di storie tragiche ce ne sono tantissime, ne abbiamo raccolte, però c'erano anche storie di speranza, storie di ribellione, storie di vita. Un esempio, la Laura Conti, non so quanti conoscono Laura Conti, che è stata la mamma dell'ecologia italiana, la prima ecologista, la prima ambientalista, quella che con i suoi libri di divulgazione ambientalista ha fondato il movimento ambientalista. È stata consigliere provinciale, regionale in Lombardia, deputato, scrittore, e dopo la guerra era una studentessa in medicina, è stata 20 anni, è stata arrestata e portata a Bolzano. In campo incontra Armando Sacchetta, giovane guardiamarina, partigiano, combattente in Emilia, a Genova, che in combattimento perde una gamba, viene arrestato ovviamente, torturato e spedito a Bolzano. Entrano tutti e due nel comitato interno di assistenza ai deportati. Abbiamo trovato un bigliettino di Laura che dice: come sapete, a Natale mi sono fidanzata con Armando e siamo molto felici, e il bigliettino l'abbiamo riprodotto lì. Purtroppo questo inizio di speranza è stato troncato perché alla liberazione Armando Sacchetta, che ha avuto un ruolo molto importante nella storia interna del campo, ricoverato in ospedale perché la gamba non guariva, per un'operazione di riduzione della cucitura, del taglio, è morto per un'emorragia. La racconti poi non si è più sposata. Però questo può essere un esempio di speranza. Ci sono anche altre storie ovviamente di persone che si sono conosciute in campo, che si sono sposate e quindi hanno fondato la ripresa dopo, la ripresa della vita quotidiana. Ok.
Grazie. Dopo queste toccantissime rappresentazioni, diciamo, della verità e dell'eroismo di quello che avveniva nei campi di concentramento, quello che facevano i nazisti e quello che facevano i resistenti al nazifascismo,